Lina Turbonet, buongiorno, che piacere, benvenuta a Rete 2.
Grazie tante, mio piacere, grazie.
Grazie a lei del suo tempo. Dunque, noi ci troviamo qui a Parma durante il Festival Farnese. Il festival è dedicato al repertorio italiano parmense tra 6 e 700, ma quest'anno in relazione con la Spagna. Lei è proprio spagnola, una delle maggiori virtuose al violino. Questa sera un programma che abbraccia 2 secoli di storia della musica. Quali sono gli autori che ha scelto per rappresentare questa relazione tra l'Italia e la Spagna, in particolare tra Parma e la Spagna?
Allora, facciamo un bellissimo programma, che musica spagnola ma è anche musica italiana invece, molto spesso, perché cominciamo con un compositore non troppo conosciuto, Selma e Salaverde, Bartolomé de Selma e Salaverde, è un fagottista, compositore ovviamente del 600 spagnolo, che è nato in Spagna, a Cuenca, ma lui ha fatto le edizioni dei suoi pezzi a Venezia, sono venuti fuori, e per questo mi sembrava una bella maniera di cominciare la nostra relazione musicale e dopo faremo anche musica di Falconiero che invece era del Napoli spagnolo nella epoca che Napoli era spagnola e si sente credo questa unione della musica spagnola del suo ritmo della sua anche vitalità con la vitalità napoletana ovvia anche faremo musica di altri compositori spagnoli come uno Scanarios che è uno di quei pezzi di Gaspar Sanz che è uno di quei pezzi veramente molto anche particolari e molto rappresentativi della Spagna. Facciamo musica di Scarlatti, musicista che ha abitato a Madrid per tanti anni, Pandolfi Meali, che era uno che è anche scappato dalla Italia perché ha uccidato a qualche musicista, a un cantante, è scappato e anche atterrato in Madrid e sicuramente è morto in Madrid e ha lavorato a Madrid. E Boccherini, anche di Lucca, anche di italiano. Ma che ha tanto lavorato, come tutti sanno, in Spagna, finendo con questo fandango che non può essere più spagnolo, diciamo.
Ecco, Lina Turbonetta ha citato proprio questo legame tra Madrid e Napoli, in generale tra la Spagna e Napoli. Quindi un legame che è storico, politico, ma che è stato tanto anche culturale. E forse ci sono alcuni tratti che proprio accomunano queste 2 culture. Il primo tratto credo che sia la danza, questo amore per la danza.
Assolutamente, la danza che è una cosa anche una caratteristica molto barocca della musica barocca che noi sempre stiamo parlando delle danze, ma anche che secondo me ha quel colore spagnolo che si può sentire spesso per esempio nelle sonate di Scarlatti che veramente si sente che lui ha ascoltato il flamenco e che gli ha colpito, che diciamo gli ha cambiato qualcosa, no? E sì, la danza è delle cose più importanti. Io vengo di un'isola, io sono di Ibiza, la mia famiglia viene di Ibiza, mi sento molto mediterranea e spesso lo dico che qualche volta mi sento più vicina con l'Italia che con la Spagna, con qualche parte di Spagna, perché veramente mi sento molto avvicinata a questo paese, lo adoro, adoro l'Italia. Ma credo che sia anche una qualità nostra mediterranea, quella dell'espressione abbastanza forte dei affetti che diciamo nella musica barocca, gli affetti barocchi, quando siamo veramente arrabbiati o quando siamo molto dolci, c'è un cambio molto grande di carattere che io vedo spesso nella Italia che mi fa ridere e che mi ricorda molto alla mia casa, diciamo.
Ha ragione, anche il repertorio, diciamo, dell'espressività di questi 2 popoli sono molto vicini. Pensiamo ad altre 2 cose. Uno, al mondo della canzone. Come in maniera forse diversa, queste 2 culture hanno declinato il rapporto con la vocalità, in qualche modo, molto passionale, molto legato al senso della melodia.
Assolutamente, e in questo senso vedo anche un po', io molto spesso, come mi piace tanto l'Italia, anche con mia famiglia facciamo spesso la comparazione, no? Fra Italia e Spagna, e in Italia mi sembra tutto un po' più raffinato, e per questo mi piace tanto sia l'architettura sia la musica, ma in Spagna ha questo altro carattere che forse non è così tanto raffinato, ma ha molta forza, abbiamo questa qualità della passione abbastanza forte, no? Che questo forse forse anche un po' più vicino con Napoli, diciamo con il sud. E credo che sì, da queste qualità viene una musica che ha cambiato posto da Italia in Spagna, Spagna Italia, e che ha scambiato tante, tante cose. E con il canto, veramente, il canto flamenco è un canto molto espressivo, diciamo, non solamente, ma sì, la canzone è molto importante cantare per noi.
L'altro elemento fondamentale è probabilmente l'amore comune per il teatro, che forse è quel luogo in cui si può notare la vicinanza estrema tra la musica colta e la musica popolare, che anche per la Spagna è fondamentale, anzi forse il repertorio spagnolo è proprio uno di quelli che unisce in maniera perfetta quest'anima popolare all'ambito forse più colto.
Assolutamente, e non dobbiamo mai dimenticare che in quel momento barocco, e anche nel momento classico, perché oggi faremo dal primo barocco fino al classicismo, ma è un'epoca che ancora ha questa unità della musica con la danza, anche della musica con il canto, che ancora non ha perso questa, cioè ancora non si è indipendizzato tanto, no? E la musica pura per sé è una cosa forse un po' più dopo, no? Più romantica, ma in questo tempo ancora la musica, come diceva sempre Nicolaus Harnoncourt, è sempre retorica, è sempre danza, e non possiamo mai dimenticare questo. E la parte teatrale assolutamente fa parte anche del barocco. A me mi sembra il barocco il momento più romantico della storia, perché è il primo momento dove la musica non è solamente una rappresentazione dell'universo o della natura, ma anche un'espressione. Ha veramente una voglia, da Monteverdi, no? Dalla seconda pratica, questa intensità di espressare emozioni e di comunicare qualcosa direttamente alle emozioni. E questo è molto teatrale, invece, è per questo che ho sempre pensato che la barocca è l'epoca più romantica di tutte, perché è veramente espressiva, e la teatralità è espressione, invece, no?
Lina Turbonet, lei ha appena appunto detto delle sue origini di Ibiza. Come si è avvicinata alla musica, al violino, e da cosa è stata attratta subito come prima cosa nella musica, nel repertorio?
Quello per me più importante è stato che il mio papà, senza avere nessun musicista nella famiglia Ibiza, ha ascoltato un clarinetto e ha voluto fare quello come la sua vita. È veramente diventato un grandissimo professionista, e io ho cominciato per la sua influenza. Dopo a lui gli è piaciuta l'idea di fare io il violino, e devo dire che il violino mi ha trovato a me, perché io ero in un tempo che volevo essere danzerina, si dice, ballerina, ma dopo ho scoperto il violino un po' più tardi, cioè, mi ha cambiato la vita e ho voluto fare solamente quello. Credo che da questo inizio così tempranissimi con il mio papà, con la musica, ho cominciato a fare la musica, della musica il mio linguaggio, sia per ballare, sia per toccare, per suonare. E non posso immaginare un'altra maniera di esprimermi che la musica, no? È così naturale.
Thank you. Turbonette, lei ha avuto una carriera veramente luminosa e la sua particolarità è la grande versatilità, perché non si è concentrata solo sul repertorio antico, quindi con tutto l'approfondimento delle prassi storicamente informate, degli strumenti storici, ma spazia veramente fino al Novecento, però sempre mantenendo questa attenzione sulla prassi dell'epoca e anche sugli strumenti che si usavano in quell'epoca. Trovo che sia una cosa affascinantissima, ma immagino anche molto complessa.
Sì, io preferisco dire che sono due strumenti e devo veramente studiare il doppio, devo formarmi il doppio. Ho fatto veramente con molta intensità questo studio e continuo, perché è un percorso che non finisce mai. Anche il violino è uno strumento che non finisce mai, c'è sempre qualcosa di perfezionare, non finiamo mai. È molto interessante per me, mi ricordo quando ho suonato con la Mahler Chamber, con Claudio Abbado o con altri, Daniel Harding, cioè veramente con musica. Musicisti bravissimi del mondo classico, romantico, ma anche quando ho fatto il primo concerto con Fabio Biondi o con altri, Gardiner o Goebel, cioè ho avuto la fortuna veramente di imparare da molto giovani con i grandi dei due mondi, e non ero capace di scegliere e mi ho detto ok, allora devo impegnarmi il doppio, perché anche penso che dei due mondi si impara tantissimo per l'altro, e perché mi affascina questa storia della musica, che non per me la storia della musica è la storia della composizione, ma anche la storia dell'interpretazione e anche la storia dell'organico, degli strumenti, dei liutai. E investigando tutto questo ho fatto anche interpretazioni e dischi di musica di Barto con Corde Budello, con Enrico Nofri per esempio, ma ho fatto anche recentemente musica di Isai, di Eugène Isai con le Corde di Budello. È un'altra dimensione che ti avvicina molto al compositore, alla maniera della praxis di quel tempo, che non dico sia l'unica, ma è molto affascinante. E sì, sempre lavorando con specialisti come Clive Brown per il romantico o tanti altri per il barocco. Ogni giorno amo più la musica, allora ogni giorno scopro più e più nuove cose per fare. Sì.
Lina, dalle sue parole sento proprio questo piacere nell'avvicinare i due mondi che però fino a qualche anno fa, secondo me, erano anche piuttosto separati, soprattutto in quei primi anni di riscoperta delle prassi storiche, parliamo negli anni 70, 80, in cui c'era proprio un atteggiamento di grande divisione e forse anche di grande rigidità nell'approccio alla musica antica e viceversa. Com'è cambiato secondo lei proprio questo percorso di avvicinamento di un linguaggio che alla fine è più vicino di quanto noi immaginiamo o abbiamo immaginato?
Prima di tutto sono contenta, perché questo vuol dire che finalmente c'è un rispetto da parte a parte che forse all'inizio non c'era, e per questo io ancora ammiro di più quelli pionieri della musica antica, che hanno fatto tutto quello che è possibile, che oggi possiamo farlo tutti. È veramente stato molto coraggioso, molto interessante. Ovviamente continuiamo a fare scoperte e dobbiamo continuare a pensarci come facciamo le cose, perché anche si è inventato un po' una maniera di suonare, non sempre ma qualche volta, che è anche legittimo, è anche normale. Ma dall'altro devo dire che questo che mi sembra molto positivo, credo che anche ha un po' il pericolo di tirare fuori quella creatività e quel coraggio, un'altra volta, che hanno avuto questi primi, e che dal momento che la musica comincia a essere un conservatorio, quello che deve anche conservare significa qualche volta perdere un pochettino della spontaneità, della creatività e del coraggio. E questo mi piacerebbe, e cerco anche con i miei allievi a Weimar, dove io sono professoressa, di sempre ricordarli che è molto importante non cominciare a fare. Io ho imparato a studiare il concerto violino di Tchaikovsky, ascoltare a David Oyster, che fare il più simile possibile. Non è quello per me adesso la meta. No, è importante leggere quella carta che ha lasciato Tchaikovsky o Bach o Selma e Salaverde, leggerla direttamente con conoscenza, anche con talento, e fare una versione propria. E fare che la musica sia sempre una cosa viva, perché se cominciamo già a copiare quello che hanno fatto gli altri, diventerà un'altra volta una cosa un po' più annoiante. E questo sarebbe importante, che rimaniamo come i primi barocchi, che erano, non erano mai annoianti, mai.
Quindi la spontaneità come elemento anche sempre da ricercare.
Assolutamente, e questo non vuol dire che non si deve essere preparato, perché spesso diciamo essere libero, qualche volta si capisce un po' male, si capisce come una cosa di non fare abbastanza, di non essere serio, di non farlo abbastanza bene. No, avere la più conoscenza possibile e dentro di questo lasciare libero e fare veramente il musicista. E che cosa è fare il musicista? Forse possiamo parlare per anni, ma è una cosa molto più, sì, di comunicazione con il pubblico e non di fermarsi nella perfezione solamente.
Lina Turbonet, lei è spagnola e se pensiamo alla musica antica in Spagna, subito ci viene in mente la figura di Jordi Savall, con la quale lei ha lavorato tantissimo. Quali sono stati gli elementi che una figura come Savall ha lasciato in tanti anni di dedizione alla musica antica, di ricerche, con progetti, io ricordo dei cofanetti discografici che erano dei trattati di musicologia. Quindi quali sono stati, diciamo, gli elementi davvero fondamentali della sua figura per la musica antica, ma anche per lei, per il suo percorso personale?
Jordi ha fatto tantissime cose, bellissime cose, che è una persona quasi, diciamo, infinita. Ha 85 anni, io ho lavorato con lui un mese fa, lavoro dopo un mese o un'altra volta. E lui è pieno energia, credo che ancora in più il coraggio che hanno avuto questi pionieri, che hanno cominciato a ricercare e a fare le sue scoperte e a fare edizioni, fare CDs e fare concerti, ma con una maniera, credo, quello che abbiamo parlato, molto libera e molto anche studiata, con un interesse molto grandissimo sulle fonti. E dopo facendo scelte e provando e suonando, ma provando veramente con la musica, senza un padrone, senza un specchio, senza uno prima, un modello, che ripetere, facendo dall'inizio una cosa. E quello mi sembra il più importante per noi, sapere che questa forza della creazione, della ricreazione, perché alla fine siamo ricreatori, loro l'hanno capito perfettamente, perché non c'era nulla prima e era molto importante fare questa scoperta.
Lina, veniamo al suo ensemble, Musica Alchemica. Già questo nome ci fa immaginare elementi che si incontrano e che creano qualcosa di nuovo. Con quale idea ha creato questo ensemble, che ormai ha molti anni alle spalle, una grande esperienza, e qual è stata proprio l'idea del percorso che ha immaginato di fare con questo ensemble?
Lei ha capito perfettamente il concetto del gruppo. Il nome è italiano, Musica Alchemica, invece, anche sono tanti italiani, questa volta quasi tutti sono italiani, perché io adoro i musicisti italiani. E questo è venuto perché ho avuto la fortuna di suonare da tanti gruppi quando ero ancora molto giovane, quando ero appena studiante anche, e ho cominciato a conoscere tanti musicisti bravissimi con quali io ho visto che c'era un rapporto importante. E per me questo punto è molto importante, perché la musica, come tutto altro, ha una parte che non si può spiegare, c'è una parte che veramente funziona o non funziona. Io con il mio gruppo quasi non parliamo, ovviamente sì, io do delle indicazioni, le diamo tutti, tutti sono bravissimi, ma io arrivo per esempio con un'idea alla prima prova e dopo con questi musicisti vedo che succedono delle cose, e spesso senza parlare. Quando non devi parlare con un musicista è una grandissima notizia, perché vuol dire che stiamo parlando con la musica e che uno propone, l'altro segue, dopo propone l'altro, è sempre una cosa molto viva. E questo che mi è piaciuto, questa libertà, ma la libertà di essere veramente dentro della musica, di parlare con la musica, di parlare al pubblico con la musica e di lasciare sempre una finestra un po' aperta per quello che succederà in concerto o in registrazione, che anche la registrazione spesso sono state come veramente jazz sessions, che non sapevamo, proprio abbiamo cambiato pezzi, è successo tutto, perché io ho avuto la grandissima fortuna, ho cominciato molto tardi il violino, ma ho avuto la grandissima fortuna di essere nelle migliori scuole di musica, ma quello che ho imparato, che è tantissimo, anche mi ha fatto qualche volta un po' quadratina, diciamo, no? C'è questo temore alle sbaglio, e ho pensato sempre, no, Mozart sicuro che non era così, Bach sicuro che non era così, Verdi sicuro che non era così, non erano quadrati, cioè loro avevano questa energia, no? E quello che mi interessa quando faccio la musica, allora con il mio gruppo posso scegliere pezzi e persone per fare esattamente quello, e sono, devo dire, molto felice.
E devo dire che questa energia si sente nelle sue parole, è percepibile. Lina Turbonet ha fatto cenno alla scuola dove insegna, quindi la Hochschule für Musik di Weimar. Quindi in tutto questo turbinio di concerti, registrazioni, oltre 20 CD solo da solista, lei trova anche il tempo per dedicarsi all'insegnamento. Che significato dà a questa attività? Che importanza ha nella sua vita artistica?
Sì, prima di tutto è continuare con quello che mi hanno dato a me i miei professori, io devo darlo anche a altri, è importantissimo portare la fiaccola e passarla, credo che sia il fuoco meraviglioso della musica, dobbiamo fare questo, è molto importante. Dall'altro anche una parte un po' egoista, perché tu solamente sei capace di imparare una cosa quando sei capace di insegnarla, se non la puoi insegnare non l'hai ancora capito, allora per me è anche una maniera di continuare il mio studio. E devo dire che sono una professoressa orribile, perché spesso dico non sono sicura di questo, perché veramente più so, il più leggo, il più investigo, il meno so, perché cominciano tutti i dubbi, ma i miei allievi anche hanno capito questo e continuano a, anche qualche volta mi portano delle idee, e questo lavoro insieme mi sembra molto bello e che mi fa molto piacere insegnare, sono molto contenta degli allievi, sì. È simpatico perché spesso vengono e aspettano risposte chiare, questo si fa così, e qualche volta le posso dare anche, perché per quali aspetti tecnici, diciamo, lo so, tu fai questo, è come una medicina, no? Se fai questo tanti giorni, tante ore, questo sarà, lo segno, questo sarà così, ma dopo sono anche altri aspetti che mi piace molto anche suonare con loro e scoprire cose nuove, ma credo soprattutto che è molto importante insegnare, è una parte della musica che non si deve mai smettere.
Marina, l'ensemble Musica Alchemica spesso si è dedicata a dei progetti interdisciplinari, dove la musica si interfaccia con altre arti. Quali sono stati i progetti principali di questo percorso?
Abbiamo fatto delle cose varie, abbiamo fatto con il video arte, anche con ballerine, con marionette, con gioielli, creazione della moda, poeti. Cioè abbiamo fatto parecchie cose con pittori anche. A me piacerebbe fare tutto quello, non ho il tempo perché con due violini ho già abbastanza. È una maniera di fare questo dialogo che credo che sia una cosa anche molto attuale e che tutti amano molto. Devo dire, per me è stata una cosa molto naturale, ma dopo ho visto che sì, che alle persone gli piace questo tipo di rapporto. E anche per qualche persona la musica classica da volte fa un po' di paura, perché forse è un po' annoiante, forse è troppo serio. E queste cose fanno anche approssimare la... Io ogni volta che suono musica del 600, Bieber o quello che facciamo oggi, mi dicono sempre i giovani, ma questa musica è molto, molto moderna, è molto coraggiosa. E trovi anche nuove persone che si approssimano alla musica.
E i prossimi progetti che ha in cantiere?
Adesso ho appena fatto un disco a solista con Jordi, con concerti di Vivaldi. Quest'estate faremo anche altri concerti, con il mio gruppo continuiamo, avremo fra qualche mese il nostro primo concerto a Musikverein a Vienna con Musica Alchemica, Bach Festival l'anno prossimo. Quest'estate veramente sarà, credo che ho 3 o 4 progetti diversi in una settimana questo agosto, devo prepararmi bene, farò anche Aix-en-Provence questo anno, la flauto magico. E sì, i concerti di solista anche continuano, farò il concerto di violino di Brahms alla fine anno e sarò anche direttrice con la Tafel Music Toronto, che vado ogni anno, e anche con altre orchestre in Spagna e in Germania.
Insomma, una vita intensa, una bellissima energia. Lina Turbonet, grazie del suo tempo, è stata veramente generosa, preziosa. Buona musica, un in bocca al lupo e grazie ancora.
Grazie tante, un piacere.